Buongiorno a tutti, eccoci qui con la diretta Facebook durante la quale registro il podcast, un podcast periodico, più o meno settimanale o quindicinale. Ogni venerdì io rispondo alle domande che mi inviate tramite l'email info@carlodorofatti.com. È un modo per restare in contatto, dialogare, affrontare degli argomenti che vi possono interessare, non tanto perché io debba o possa avere delle risposte, quanto per confrontarci, scambiare e magari, chissà, possono saltare fuori degli interessanti spunti di riflessione, delle ipotesi di lavoro, delle piste da seguire nel prosieguo del proprio personale percorso di ricerca spirituale, esistenziale, esoterica. E allora ecco che oggi voglio prendere in considerazione tre domande che mi sono arrivate e vi ringrazio perché questi podcast li rendete possibili voi con le vostre domande, ok? Allora, vediamo un po'. Ecco, un'amica di Brescia mi chiede: i nostri vari ego li abbiamo già dalla nascita oppure li cogliamo strada facendo? E in che modo li cogliamo? Karma, destino? Grazie. Interessante domanda, perché si rifà a quella particolare teoria, a quel modello che tra l'altro io descrivo nel mio libro Anima e Realtà, che io definisco, che possiamo definire come il modello della struttura d'anima, il modello delle personalità. Cioè, si parte dal presupposto che la nostra anima sia un aggregato di esperienze, quindi non solo l'accumularsi di esperienze riferite ad un'unica essenza che attraverso diverse incarnazioni fa esperienza del mondo, cresce, evolve e si illumina. In realtà questa ideale linearità viene meno nel momento in cui, per via di tutta una serie di circostanze legate anche alla nostra ignoranza di noi stessi, quando ci smarriamo nel labirinto della materia, della scelta, delle possibilità, in preda a un certo oblio della nostra natura reale, quindi ci confondiamo, ci smarriamo nell'ambito del materialismo, nell'ambito di un certo tipo di riferimenti che non sono in grado di assecondare la nostra vera natura evolutiva, che è sì materiale, ma che è anche fatta di emozioni, sentimenti, intelletto, psiche, e una natura trascendentale, ovvero sia che rimanda a un concetto di essere che va al di là della vita fisica, della vita corporea, della vita così come la conosciamo e nella quale spesso ci rinchiudiamo come unico riferimento, per cui poi abbiamo paura di perdere, paura della morte, paura, insomma, abbiamo tutte quelle paure che creano poi quelle conseguenze devastanti, no? Rispetto al conflitto, alla violenza, alla prevaricazione, a un rapporto non ecologico con la nostra realtà, con gli altri. E allora ecco che poi da queste paure nascono convulse necessità di certezze, allora le religioni e quant'altro. Allora ecco che smarrendoci in questo labirinto di possibilità, che fa un po' parte del gioco, perché smarrirsi fa parte del processo di riconquista di se stessi e quindi rievoluzione di se stessi ad un piano più alto di coscienza. Ma nel frattempo questo smarrimento produce dei conflitti, dei contrasti, delle lacerazioni tra di noi, tra noi e l'ambiente, tra noi e i valori del sacro, ma anche tra noi e noi, cioè anche dentro di noi si provocano delle lacerazioni. Queste lacerazioni creano una disintegrazione della nostra personalità. Per cui cosa succede? Che quando si innesca il processo della morte e quindi poi della riproposizione in altre forme di un'esperienza di coscienza, non sia più possibile individuare un filo conduttore attribuibile a una identità precisa, ma c'è una dispersione identitaria, ok? Da qui l'ipotesi per cui, ma di questo parlano ampiamente tutte le grandi tradizioni esoteriche, dal buddismo esoterico allo sciamanesimo, ai grandi filosofi, saggi, maestri, tra cui Aurobindo, tra cui Gurdjieff, ne ha parlato molto Crowley, ne ha parlato Steiner, Krishnamurti, voglio dire, non è un qualche cosa che mi sono inventato, ecco, ma è un qualche cosa che tra l'altro anche nella mia esperienza di crescita, di studio, di ricerca nei vari contesti che ho frequentato, si parlava di questo, quindi non è neanche farina del mio sacco. Io poi ho sviluppato un mio modo di intendere questa questione per cercare di creare i presupposti di una reintegrazione interiore perché possa allora sì individuarsi un'essenza con continuità e coerenza in un processo evolutivo che passa anche attraverso la reincarnazione e che ci permetta quindi di non disperdere le nostre parti per percorrere un cammino evolutivo effettivamente riferibile ad un soggetto attivo. Allora, questo modello parte dal presupposto che noi quando nasciamo ereditiamo dal tempo, dal passato, dalla storia, la nostra anima si configura come un aggregato di personalità, di parti, che sono individui a tutti gli effetti, sono parti che giungono dal tempo e che per una questione di compatibilità evolutiva si ritrovano in questo corpo, in questo tempo, qui, ora, a condividere un'esperienza evolutiva. Ovviamente, insieme a questi aggregati che fanno parte di noi dal momento della nascita, ecco allora la risposta alla tua domanda, le personalità d'anima fanno parte di noi nel momento proprio del parto. Poco tempo prima del parto arriva, si coagula questo aggregato di personalità che noi avremo lo scopo di reintegrare, armonizzare. E oltre a questo, ovviamente, andrà a formarsi quella esperienza che è la nostra di questa incarnazione. Quindi andrà a formarsi un ulteriore aggregato, un'ulteriore personalità, un'ulteriore forma di esperienza in divenire che è quella riferibile alla nostra attuale incarnazione. Allora ecco che la nostra anima è un complesso di aspetti, di parti, alcune delle quali giungono dal tempo. E dalle dimensioni dell'oltre e caratterizzano la nostra modalità di essere, di esprimerci, i nostri talenti, il nostro karma come risultato finale di queste parti, ma da una parte si affiancano a quello che è poi quella esperienza che diventa l'essenza della nostra attuale incarnazione. Ecco, tutto questo dovrà essere integrato in un complesso coerente, in una squadra vincente, in un gruppo, che possa quindi riconoscersi in funzione di una identità evolutiva della quale prendiamo sempre più coscienza, di cui siamo sempre più consapevoli, finché non riesce a diventare, ecco, un equipaggio. La cui nave verrà poi restituita al legittimo comandante, che è poi quella scintilla divina, quel sé divino, quell'io interiore, che non è una personalità, ma è un flusso di coscienza nella quale è legittimo che noi arriviamo ad identificarci, il quale è un po' il padrone di casa che poi, ecco, metterà al loro posto tutti questi servitori. Che altrimenti sono ribelli, sono in conflitto tra loro, sono in contrasto, non fanno il loro dovere, pensano di essere loro il padrone di casa. E allora è un po' la parabola che troviamo anche nel Vangelo di Matteo, che poi è stata ripresa dalla Gestalt, no? L'idea del padrone dei servitori, il maggiordomo, il padrone di casa che deve tornare e rimettere a posto le situazioni, eccetera, eccetera. Un po' come l'idea gurdjieffiana della carrozza, i cavalli, il cocchiere. Ecco, noi siamo un complesso che va riarmonizzato, esaltato nelle sue potenzialità in funzione poi di una coscienza che è quella reale che ci contraddistingue come essenza dell'essere in divenire evolutivo di coscienza. Nel frattempo noi queste personalità le usiamo come interfacce per la realtà che esploriamo, attraverso la quale evolviamo. Come delle maschere che consapevolmente indossiamo, come dei costumi di scena che consapevolmente indossiamo per recitare al meglio la nostra parte, dalla quale imparare, dalla quale riscoprire e rievolvere la coscienza che siamo. Nel momento in cui ci identifichiamo troppo in una di queste parti, ora in una parte, ora in un'altra parte, ecco allora i vari conflitti interiori, le varie contraddizioni interiori che viviamo, ecco allora che perdiamo di vista chi siamo veramente e ci identifichiamo con questi vari io che diventano egocentrici, narcisisti, traumatici e conflittuali. Questo è lo scenario. Quindi, queste personalità le ereditiamo dalla nascita. Su queste si sviluppa una personalità in formazione che è quella attuale, quella presente che nasce e diviene con noi, e poi certamente cammin facendo, come dice l'email, strada facendo, che cosa si va a creare? Si va a creare una sovrastruttura, un ulteriore complesso di strutture che sono l'educazione, i condizionamenti che riceviamo, i sistemi di credenza, tutti quegli aspetti che hanno a che fare con l'educazione, la scuola, la famiglia, la religione, la società, la cultura, l'ambiente in cui viviamo, quello che Freud definiva il super-io, cioè tutto quell'io sovrastrutturato, spesso imbottito in maniera ottusa di cose che non ci appartengono. Ecco allora che noi dobbiamo anche fare i conti con questi aspetti che derivano dalla nostra esperienza corrente, nei quali spesso rischiamo di identificarci in maniera illusoria e quindi ulteriormente perdere noi stessi nella dinamica della vita, di una vita che si fa sempre meno reale e sempre più artificiale. Ok? Quindi vedi come abbiamo già dalla nascita delle parti, cammin facendo ulteriori sovrastrutture andranno a caratterizzare il nostro complesso d'anima e noi dobbiamo cercare di essere noi stessi, comprendere qual è l'essenza della nostra incarnazione attuale, pacificare quelle parti in modo da coordinarle in funzione di una ente evolutivo che è il soggetto attivo reale che siamo, che è quel flusso di coscienza spirituale che possiamo chiamare scintilla divina, divino interiore, sé profondo, sé superiore, in sé, che è poi quella parte in realtà che non è una personalità da preferire alle altre, ma è un'essenza che ha molto più a che fare con l'essenza del nulla piuttosto che con l'essenza di un'esistenza nella quale identificarsi, che invece è un'interfaccia che consapevolmente adottiamo perché questo flusso di coscienza infinitamente libero e imperituro, incorruttibile, possa via via restituire un senso di esistenza all'essere che proprio in questi mondi infiniti si rispecchia. E qui entriamo poi nella metafisica, nel discorso più trascendentale, più esoterico, più complesso da esprimere anche. Ok? Quindi questo è un po' il discorso in linea generale che vedo che molte persone si stanno aggiungendo adesso alla trasmissione, guardatela dall'inizio così non perdete il filo del discorso, perché il discorso è abbastanza articolato, ok? Quindi non è proprio semplice semplice. Poi, se siete interessati nel mio anime e realtà, approfondisco un pochino quegli aspetti che poi vengono, ad esempio, in accademia ampiamente indagati, esplorati, diventano poi un modello di partenza per dinamiche meditative, tecniche di autocoscienza, di autoconoscenza, di liberazione, eccetera, eccetera, poi in quello che diventa un rapporto equilibrato sul piano umano, consapevole e orientato verso quello che è una riconnessione con il piano divino e quindi la riconnessione con la nostra natura più autentica. Ok? È un processo di liberazione e di risvelamento che passa attraverso un momento di pacificazione interiore straordinario, perché poi questa pacificazione interiore si rifletterà su quello che è la dimensione del nostro mondo. Va bene, passiamo a un'altra domanda. Vediamo un po', intanto il registratore sta registrando, poi vi ricordo che l'audio di questo podcast lo trovate appunto sul sito dove sono raccolti tutti i podcast in formato audio. E andiamo avanti. Allora dice: come mai, ecco, questa domanda parla degli animali. Dice: come mai gli animali nella loro inconsapevolezza, beh, poi qui bisognerebbe un attimo vedere quanto gli animali siano o meno inconsapevoli, siano o meno senzienti, siano o meno coscienti. Sicuramente hanno un rapporto con la realtà più immediato e meno complesso rispetto al nostro. Però sono dotati di percezione, emozione, poi ci sono vari livelli anche di complessità biologica che veicolano anche coscienza, in effetti. Anche se sicuramente l'animale uomo ha una complessità superiore, senz'altro, poi che questo superiore sia l'origine della sua distruzione, lo vediamo, quindi non è neanche detto che sia qualcosa che sappiamo usare bene. Comunque, andiamo alla domanda: come mai gli animali nella loro inconsapevolezza? Qui c'è una domanda che mi dice in tempo reale: esiste qualche metodo per annullare i vari ego? Rispondo subito, scusami. I vari ego non vanno annullati, vanno usati bene, cioè l'ego non è qualcosa di negativo da mortificare, da reprimere, da condannare, da distruggere. No, assolutamente. È l'egoismo, semmai, è l'egocentrismo, semmai, la distorsione. L'ego siamo noi, abbiamo il diritto di avere un ego, di avere un io, di avere il nostro amor proprio e di salvaguardare la nostra vita, la nostra crescita, la nostra gratificazione. L'ego è importantissimo, come la mente. Quando si dice la mente, mente, va bene, però la mente è importante, quindi non giudichiamo e non colpevolizziamo l'ego o la mente che sono ottimi servitori, pessimi padroni. Quindi l'ego va visto per quello che è, riequilibrato in senso ecologico, armonizzato nell'insieme e usato come interfaccia con la realtà in funzione evolutiva. Quindi attraverso una capacità di recuperare una visione unitaria della realtà, degli altri, di noi stessi, della nostra vita. Una visione che diventa comunione, diventa compassione, diventa amore, però la propria unicità, la propria preziosità, il proprio ego è qualcosa che può essere cavalcato in forma evolutiva, in forma coscienziale, non va annullato, non va distrutto, Perché poi rischiamo che anche l'annullamento dell'ego sia un fenomeno subdolo dell'ego, Quindi volevo subito chiarire questa cosa, grazie per la domanda. Riprendo la domanda, scusatemi. Allora, come mai gli animali nella loro incoscienza, inconsapevolezza, riescono ad essere armonici e bellissimi? E invece noi nell'inconsapevolezza possiamo solo fare danni a noi stessi e a tutto ciò che ci circonda? Vivendo in questo ecosistema, perché l'inconsapevolezza per noi deve essere un problema, mentre per loro è proprio il motivo fondamentale per cui vivono armoniosamente con le leggi della natura? Bella domanda, perché si dice, loro sono tutto sommato inconsapevoli, perlomeno diciamo che hanno una coscienza tutto sommato limitata, molto funzionale, nascono, crescono, si riproducono, muoiono, entrano in relazione con l'ambiente in forma evolutiva attraverso la legge della necessità che crea l'organo, quindi hanno un rapporto evolutivo molto coerente con la natura, con il loro habitat, evolvono, si adattano, trovano le soluzioni migliori, addirittura contribuiscono affinché l'ecosistema possa mantenersi in equilibrio, anche attraverso la legge del predatore e delle prede, no? Perché poi anche lì si innesca un fenomeno di selezione naturale delle specie, dei rappresentanti più deboli delle specie. Quindi c'è un disegno straordinario che è quello della natura, che è molto dinamica e molto più conflittuale di quanto immaginiamo, perché poi in realtà è una lotta, cioè la vita dell'animale, a meno che non sia il gatto del divano di casa o il cane che accudiamo con tanto amore, ma altrimenti la natura, al di là degli animali domestici, beh, è una sfida continua, eh? È vera quella storia della gazzella, del leone, comincia a correre perché non sai se sei leone. È vera, cioè è una lotta continua per la sopravvivenza, per la conservazione della specie, per l'adattamento, per l'evoluzione. Quindi non è che sia. Noi vediamo un bel paesaggio naturale, ma anche quando vediamo un bel bosco, beh, ma lì è una guerra, ci sono i parassiti, ci sono le piante che si fanno la guerra tra loro sottoterra, c'è cioè il sottobosco. Cioè, poi, vabbè, noi guardiamo, oh che bello, la natura, il bosco, la campagna, il mare. In realtà, la natura ha le sue dinamiche che sono ampiamente, conflittuali, no? Poi certamente c'è un equilibrio, un'ecologia d'insieme che permette all'insieme di esistere e di continuare ad esistere. C'è un meccanismo straordinario, l'impollinazione, i sistemi riproduttivi, i colori, le attrazioni, le lotte per la selezione delle specie, cioè ci sono delle dinamiche straordinarie che nel loro insieme mantengono in equilibrio il tutto. E questo risponde a delle leggi di natura che hanno a che fare proprio con l'istinto insito nel progetto vita. Ok? E a questo progetto vita gli animali sono estremamente fedeli. Ok? È l'essere umano che in funzione della sua superiore complessità è in grado di trasformare la percezione in elaborazione di realtà, tanto da farsi delle domande, interrogarsi sulla propria natura, sulla natura della vita, sul perché dell'esistenza, sull'universo e i suoi misteri, entra in una dialettica attiva, quindi non risponde solo a degli istinti, ma entra in una dinamica attiva, propositiva, direi interagisce in forma molto complessa con la realtà, molto potente, è in grado di interferirvi, è in grado di manipolarla. Teoricamente dovrebbe essere quella specie senziente in grado di garantire gli equilibri del sistema in una funzione trascendentale, in una funzione evolutiva trascendentale. Invece cosa fa? Esercita la sua maggiore complessità in funzione distruttiva. Questa è la sfida del libero arbitrio, è la sfida della coscienza, cioè l'essere umano non è fatto come gli animali perché possa vivere in equilibrio con l'ecosistema, con un mondo, con la natura. No, l'essere umano, per via della sua complessità percettiva, elaborativa, che poi diventa pensiero, emozione, sentimento, progetto, intelletto, ha, la caratteristica di non riuscire a permanere in forma equilibrata in un mondo. O lo evolve facendo fare a quel mondo dei salti quantici evolutivi, quindi trascendendolo, innescando processi esistenziali completamente nuovi, iperdimensionali, che non hanno niente a che fare con la natura delle leggi che fino a quel momento rappresentano la continuità della vita. Ma trascende quelle leggi e proietta il suo mondo in una dimensione ipercomplessa, completamente rinnovata, ecco allora che trasgredisce le leggi di natura per proiettare il mondo in una trascendenza superiore, oppure trasgredisce le leggi di natura per distruggere quel mondo. Quindi l'essere umano non è fatto per stare in equilibrio, non può stare in equilibrio in un mondo. O lo evolve o lo distrugge, o lo trascende o è la causa della distruzione di quel mondo, è il peggior virus che quel mondo abbia mai potuto incontrare. E purtroppo in questo gioco che è comunque di trasgressione, una è la trasgressione evolutiva trascendentale, l'altra la trasgressione distruttiva, si gioca la coscienza dell'uomo. Capito? Si gioca il libero arbitrio, si gioca la coscienza evolutiva di quell'intuizione che può essere divina o può essere diabolica, cioè può essere conflittuale, diaballein, no? Colui che separa, quindi può essere infinitamente conflittuale fino alla distruzione. Questo dipende da quanta coscienza l'uomo riesce a conquistare di se stesso e della realtà. Ecco che tutto questo poi ha a che fare col discorso di prima, l'ego o la coscienza. La mente o una visione spirituale che va al di là anche dei propri processi naturali di conservazione. Ecco, no? Quindi gli animali in fondo rispondono a delle leggi molto meglio di quanto facciamo noi, perché noi quelle leggi siamo qui per trasgredirle, per trascenderle idealmente, oppure trasgredendole, distruggendo il sistema. Quindi gli animali sono molto più coerenti di noi, in fin dei conti, con la natura delle cose. Ok? Proprio in virtù della loro maggiore inconsapevolezza, che non è inconsapevolezza, ma è semplicemente obbedienza alle leggi del sistema. Quel sistema che invece l'animale complesso, uomo, che giunge come apice, poi l'essere umano terrestre su questo pianeta non è neanche il punto più avanzato della complessità, eh? Però, insomma, già al nostro livello siamo in grado di elaborare una visione che ci permetta un'interazione e una capacità di esprimere potere interattivo con la realtà in modo da poterla condurre verso nuovi e straordinari lidi di manifestazione oppure di distruggere questa situazione che poi quindi, nella quale quindi la coscienza avrà perso la sua partita. E allora si dovrà riciclare in nuovi mondi, in nuove espressioni, cioè l'universo ha infinite possibilità di manifestazione, di rinnovamento, però è la coscienza che semmai attraverso un'espressione della vita può o meno essere interpretata e può o meno essere capace di evoluzione. Ok? Va bene, sono discorsi complessi, però vedo che siete forti, mi fate delle domande toste. Quindi sì, l'essere umano sembra avere quasi più coscienza perché obbedisce con coerenza a delle leggi di natura che invece l'essere umano, avendo una marcia in più, in realtà contraddice distruggendo. E questo è il grande paradosso, d'altronde l'essere umano è un grande paradosso. E qui si gioca la nostra capacità di coscienza. Ok. Certamente noi possiamo imparare molto dagli animali nel loro rapporto coerente con la natura. Certamente sì. È un discorso molto ampio, che le religioni non hanno aiutato a comprendere, perché poi le religioni, soprattutto di tradizione ebraica, hanno posto l'uomo all'apice di una piramide. E tutto quello che ci sta sotto è al suo servizio per il suo uso e consumo. Cioè la visione delle religioni del libro, delle religioni soprattutto monoteiste, soprattutto di matrice giudaico-cristiana, sono quelle religioni che hanno favorito un egocentrismo umano prevaricatore e distruttivo. Quindi, anziché l'essere umano essere al centro di una dinamica evolutiva, viene posto da un presunto Dio all'apice di una struttura di governo del mondo che in realtà fa percepire filosoficamente, teologicamente all'essere umano di essere superiore, di essere dominatore, di poter sfruttare, di poter comandare, di poter usare, abusare senza scrupoli di ciò che lo circonda, no? Perché è tutto in funzione sua, perché lui è il figlio di Dio. Non è vero niente di tutto questo, è stata una grande scusa per poter esaltare quella percezione, peraltro molto maschilista, molto maschile, dell'uomo come potenza, anziché come coscienza, come volontà di dominio anziché come amore. Un uomo che ha paura anziché un uomo che è libero. E le religioni si rivolgono all'uomo che ha paura, perché l'uomo che ha paura si sottomette a quelle forze che poi lo imprigioneranno in se stesso, capite? Invece recuperare la sacralità della natura nella natura è fondamentale. Che ci sentiamo parte di essa e possiamo mutuare dalla natura un insegnamento straordinario che è il libro della vita, molto di più di quei libri scritti da quegli dei fasulli nei quali ci obbligano a credere da quando siamo bambini, che invece di naturale non hanno niente, sono solo odio, violenza e sottomissione e schiavitù. E delirio, tant'è vero che dalle religioni cosa nasce? Guerra, distruzione, corsa per profitto, ipocrisia, ignoranza e allontanamento dall'uomo e dalla sacralità della natura e dalla sacralità di se stesso. Quindi il grande libro della vita è veramente scritto nella natura. Che poi noi, attraverso questo, andiamo anche oltre, elaborando possibilità di realtà che trascendono questi confini, è parte di una natura superiore che è in noi, che è quella del Logos, che è quella di quel divino che è essere superiore in quanto pervade di sé tutti i mondi del possibile attraverso i quali si rispecchia. Però bisogna uscire dalla logica di un certo tipo di pseudomistica per recuperare il senso della sacralità della vita e quindi uscire dalla paura. E questo non è semplice perché implica poi un'elaborazione personale che ti fa eretico, perché voglio dire, è chiaro che poi uno riparte anche da un approccio di carattere religioso. Però poi sente dentro la necessità di andare oltre, sente risposte ulteriori, domande ulteriori, verità ulteriori. E allora ecco che comincia a discostarsi e a recuperare dei riferimenti che vanno oltre. E allora ecco che sarà un eretico, sarà quindi da condannare, da friggere al rogo o da escludere o da perseguitare, eccetera, eccetera, perché non puoi starci all'interno di quegli angusti limiti che le religioni tutte impongono, perché le religioni non sono fatte non hanno niente a che fare con l'amore, con la coscienza. Sì, parlano, strumentalizzano, usano delle leve motivazionali molto profonde, ma quando vogliamo interpretare correttamente questi messaggi, guarda caso ci troviamo in una posizione ereticale. Guarda caso si è fuori dallo schema. È successo per il Buddha, per Gesù Cristo, per Francesco, che San Francesco a momenti lo friggono, ma poi guarda caso hanno bruciato tutto quello che ha scritto. Ci sono state ordinanze papali molto precise, tutto quello che ha scritto lui, Chiara e frate Elia doveva essere tutto bruciato. Quindi voglio dire, ti trovi in situazioni ereticali, come è accaduto anche per certi esponenti della mistica tedesca e cose di questo tipo. Perché quando arrivi veramente a cogliere il messaggio, ti accorgi che non hai più niente a che fare con la religione che si è istituita. E che invece insegna all'uomo la logica del potere e non la logica dell'amore, pur strumentalizzandola. Quindi impariamo dal grande libro della natura, come diceva Galileo Galilei, impariamo dagli animali, però ricordiamoci che noi siamo qui per interpretare qualcosa di ancora più vasto in forma trascendentale. Questa nostra caratteristica è la stessa, guarda caso, che ci permette di distruggere. Pensate un po', sta a noi avere o meno coscienza di ciò che è l'essere, la vita. E il significato di tutto questo. Poi ci abbiamo un'ultima domanda e mi dice: ho letto un pochino riguardo al discorso delle egregore e meditato. Dicevo, ecco, te pensi che queste egregore siano collegate a delle entità spirituali che influenzano la dimensione fisica e quindi il pensiero umano? Sì, certamente, le forme pensiero che poi diventano egregore perché alimentate da collettività di persone e poi si attivano anche ulteriori connessioni terrestri ed extraterrestri e queste egregore che si addensano sul piano dell'astrale influenzano sicuramente sia la dimensione fisica sia il pensiero umano intercettandolo dalla loro posizione più favorevole dal punto di vista delle dinamiche della mente che possono essere poi bypassate e destrutturate dalle dinamiche della coscienza, però le egregore hanno un enorme potere sul nostro piano di esistenza. Pensi che esistano delle egregore positive? Sì, esistono delle egregore positive, io non le chiamo egregore, però sì, esistono delle egregore positive che sono rappresentate poi dai cosiddetti numi tutelari, cioè gli ordini esoterici, scuole esoterici, i grandi movimenti di pensiero tradizionali legate a forme di insegnamento spirituale autentiche, allora iniziatiche, ecco, creano dei riflessi sui piani sottili che possono fare da riferimento evolutivo e costruttivo nell'ambito dell'evoluzione di quel dato contesto. Sì, possono esistere anche dei lignaggi che fanno capo a dei riflessi iperdimensionali che potremmo chiamare egregore positive. Il punto sta nel fatto che l'egregora va sempre mantenuta in un rapporto di simbiosi evolutiva e quindi alimentata di un pensiero che possa essere coerente con una verità di amore, di evoluzione di coscienza. Altrimenti, ecco che se vengono alimentate da atteggiamenti, pensieri e aspirazioni egoistiche o materialistiche, a loro volta cominceranno ad assumere quel tipo di atteggiamento anche nei confronti dei loro stessi creatori, allora sfuggono dal controllo e diventano qualcosa di estremamente negativo perché costituiranno un falso riferimento. Okay? È un discorso molto complesso, però sì, certamente esistono delle egregore positive, in quanto pensieri strutturati con i quali possiamo entrare in contatto quando interpretiamo una certa ritualità nell'aderire a un certo percorso di crescita. Va bene? Abbiamo fatto una puntata piuttosto lunga, quindi io direi di finire qui, di completare qui la nostra chiacchierata. Vi ringrazio per aver seguito questa diretta, spero di avervi dato degli interessanti spunti, perché poi il discorso è vasto e io non ho nessuna verità da vendere o sulla quale convincervi. È un discorso ampio, è la mia passione, è una ricerca sempre viva, sempre aperta, sempre attiva. Scrivetemi le vostre proposte o le vostre domande su info@carlodorofatti.com. Colgo l'occasione per augurare a tutti buon solstizio invernale, buona festa della rinascita. Buone feste. Ciao a tutti, grazie, buonissima giornata e buon weekend.